E ho il piacere di presentarvi Monsignor Paolo Sartor, che è qui al nostro tavolo, che ci ha raggiunti. Sicuramente è noto a moltissimi, è responsabile del servizio diocesano del catecumenato dell'Arcidiocesi di Milano e anche dell'omologo servizio presso l'Ufficio Catechistico Nazionale. È poi autore di numerosissime pubblicazioni, ora abbiamo i nostri servizi informatici che ci fanno sapere tutto, per cui le sue pubblicazioni sono facilmente reperibili. A lui la parola e l'approfondimento che permetterà a noi di fare sul tema specifico della nostra Assemblea Diocesana. Buon ascolto.
Grazie. E grazie all'Arcivescovo. Grazie all'ufficio catechistico e a coloro che hanno formulato questo invito, che ho accettato volentieri, dato che il tema sul quale vi proponete di lavorare è un tema molto importante, sul quale una persona che un pochino si è trovata a coltivare così la riflessione, l'esperienza sull'iniziazione cristiana anche dei bambini e dei ragazzi non può non accettare di entrare in gioco. L'iniziazione cristiana dunque dei bambini e dei ragazzi, dal battesimo alla confermazione all'Eucaristia, linee teologiche e pastorali di un processo unitario. Partirei proprio da questa sottolineatura, che ritorna almeno un paio di volte nel titolo che mi è stato assegnato, sul fatto che il processo di iniziazione cristiana non è una serie di episodi, non è una serie di medaglioni che compongono una collana, se volete, ma è piuttosto appunto un percorso, qualcosa che insieme conduciamo e che ha una sua unitarietà. Bisogna dire che questo elemento, che per voi ormai, se non lo era, sta diventando un po' più abituale per quello che vedo nelle linee diocesane e anche nel discorso pastorale e catechetico del Piemonte, questo discorso di guardare l'iniziazione cristiana come una serie appunto di archi che costituiscono un'impalcatura, un cammino, per sé, di primo acchito, contrasta con quello che in molte comunità è ancora l'approccio alla realtà pastorale, all'attività parrocchiale, in particolare alla preparazione ai sacramenti. Naturalmente io non posso che andare, un po' per il tempo e un po' perché vengo da un'altra chiesa locale, per quanto molto vicina, come quella di Milano, per accenni veloci, sapendo che forse magari qualcuno di voi, sia chi è catechista, sia che è consigliere pastorale, operatore negli altri settori della pastorale sacerdote, magari potrebbe dire che rispetto a qualche mia affermazione è un po' veloce, appunto, non è giusta per la situazione vostra e quindi poi potete correggermi volentieri. Vado un po' all'ingrosso per la situazione che conosco io e che mi è capitato di vedere anche in qualche altra parte d'Italia. Che cosa si fa in genere in qualsiasi parrocchia italiana? Si fa una preparazione al matrimonio di fronte alla domanda di nozze cristiane, che può essere anche diminuita in questi ultimi anni, ahimè, però è presente tuttora. C'è una domanda di battesimo dei bambini, anche qui c'è stata una lieve flessione, però una flessione che in realtà non è stata così significativa come qualcuno immaginava, per grazia di Dio. E tra l'altro sapete che in Italia, lo dice appunto quello che, come è stato ricordato nell'introduzione, in questo momento un po' coordina queste cose, è interessante perché l'attenzione al battesimo degli adulti, cioè al percorso del catecumenato, che in questa diocesi non nasce oggi, adesso non so dove sia, ma ho salutato prima l'amico Don Andrea Fontana e poi l'equipe, le altre persone che lavorano. Il discorso del catecumenato, cioè del battesimo degli adulti in Italia, fortunatamente non si è venuto a innescare in opposizione né teorica né pratica al battesimo dei bambini, anzi in questi anni sta capitando che proprio qualcuno di quelli che ha sensibilità per il catecumenato degli adulti poi magari opera anche un po' negli 0-6 anni, che invece proprio, come ben sapete, è un campo di attenzione dopo il battesimo dei bambini, per dire. Ebbene, anche dove non si fa un cammino strutturato 0-6 anni, un battesimo lo si prepara. E poi, quando c'è da preparare, uso l'ordine più consueto, la prima Eucaristia e la confermazione, tutti sanno che ci sono dei cammini di preparazione per i bambini, ciò di cui tutto sommato un po' stasera parliamo, e poi in parallelo per i genitori. Qual è il problema? Il problema lo si vede da quelle righe che ho disegnato lì, e cioè che a volte questi sono segmenti, non costituiscono una retta, un percorso. Abbiamo catechesi di iniziazione, poi questa persona crescendo a un certo punto magari tornerà a chiedere il matrimonio e c'è allora la formazione dei fidanzati, poi magari questa persona, questa coppia tornerà per il battesimo di un bambino e c'è una preparazione. E come sapete, no? Capita a volte, vedendo certi fenomeni elettrici, acceso, spento, e la difficoltà a volte, credo, dell'azione pastorale in una parocchia è proprio questa. A volte le persone ci sono, si comincia anche un dialogo, sembra anche che non ci stiamo prendendo in giro, c'è qualcosa di interessante che accade, ma poi, fra un mese, fra un anno, la vita stessa, i ritmi di vita delle persone, i tanti messaggi che giungono, credo che sia convinzione di tanti sacerdoti che sono qui per dire che non è cattiveria quella delle persone che a volte vanno, vengono, si accende la luce, si spegne la luce, però accade. Non sono improvvisamente diventati tutti pagani, però è come se la motivazione per esserci, partecipare. Ebbene, noi non siamo qui a fare un discorso questa sera di sociologia religiosa, anche correttissima e legittima, non sarei neanche la persona più preparata per farlo, ma questi semplicissimi accenni ci fanno dire, o ci fanno, se volete, porre la domanda, noi come comunità, noi come addirittura arcidiocesi di Torino, come ci poniamo di fronte a questa tendenza ancora così frequente? I vescovi italiani, in una nota pastorale di alcuni anni fa, che forse andrebbe un pochino rivalutata, sul volto missionario della parrocchia, tra l'altro dicevano: «Si è finora cercato di iniziare ai sacramenti, è un obiettivo del progetto catechistico per la vita cristiana, cui vanno riconosciuti indubbi meriti e che esige ulteriore impegno per una piena attuazione». Dobbiamo però anche iniziare attraverso i sacramenti. Ciò significa soprattutto salvaguardare l'unitarietà dell'iniziazione cristiana. Non tre sacramenti senza un collegamento reale, ma un'unica azione di grazia che parte dal battesimo, si compie attraverso la confermazione nell'Eucaristia. Logica che teniamo ferma, anche se magari laddove siamo noi, i sacramenti si danno secondo l'ordine consueto, battesimo, Eucaristia, cresima. Ma dal punto di vista teologico, dal punto di vista anche della catechesi, pensate come sono enunciati nei catechismi, eccetera, teniamo presente l'ordine della costruzione, gli archi con cui sono costruiti. È una costruzione unitaria. È un percorso che è un punto di partenza, che ha un compimento e che arriva nell'Eucaristia a diventare vita ordinaria della comunità e del singolo fedele. Permettetemi, e lo faccio perché so che cosa avete fatto nella prima parte della serata, anche se io per impegni sono arrivato, ahimè, all'intervallo, però vi ho visti felici, contenti anche all'intervallo. Dicono che i piemontesi, se invece no, cordiali, eccetera, quindi vero, eccellente. Insomma, bene, so che avete prima fatto un pochino il punto sul lavoro 06, che è questo lavoro sul quale il Piemonte sta dando anche qualche aiuto, penso di poterlo dire, proprio a livello nazionale. Allora mi permetterei, facciamo brevissimamente un confronto tra quello che accade nello 06 e quello che accade dai 7 in poi, per intenderci. Guardiamo qualche aspetto semplice. Come è consolidato un certo tipo di azione pastorale, quali sono i pro e i contro, Quali sono gli elementi che potremmo tenere presenti comunque? Velocemente. 0-6 anni, qual è il consolidamento di questo percorso? Dobbiamo dire che, salvo eccezioni, e voi un po' ormai state rappresentando una di queste, però se guardo all'Italia, se guardo alla mia diocesi, non c'è tradizione. Non per cattiveria, è normale. Si viene da un modo di celebrare il battesimo in un ambito familiare e poi comunitario che non richiedeva un'azione di questo tipo, anche se non era illecito, impossibile. Il catechismo dei bambini, lasciate che i bambini vengano a me, è probabilmente uno dei più belli e dei più attuali tuttora del percorso catechistico italiano. Però sappiamo che stiamo quasi cominciando adesso, salvo eccezioni, a viverlo, a sentirlo nostro, ad abitarlo. Viceversa, dai 7 anni in poi, quanto a consolidamento del percorso, sappiamo che non è questo il problema, perché è davvero un percorso tradizionale, consueto. Quali sono i vantaggi? Quali sono gli svantaggi? Sullo 0-6 anni la non tradizione porta con sé dei rischi. Per esempio, uno, se non è molto dentro le nostre cose, ma non mi stupirei anche di qualcuno che va a messa tutte le domeniche, sente gli avvisi, dovrebbe essere legge, ma invece non se ne accorge molto. E se uno è un genitore con bambini così piccoli, magari non viene. E se per caso non viene, non si sente richiamato da una sorta di dovere, obbligo, senso di partecipazione, che poi, per carità, lo dirò a un certo punto anch'io, non possiamo fare una pastorale dell'obbligo, certo, però il fatto che non ci sia un'idea a volte poi non aiuta, e qualche volta tutto fa brodo, perfino l'idea di dire qualche volta dovrei andare, o che qualcuno te lo possa dire, ma se non si sa quasi neanche che c'è. Capite che però in questo c'è anche un'opportunità. Primo, se una persona, una famiglia, una coppia partecipa è perché vuole o perché eventualmente è venuta un po' per caso, perché uno l'ha avvisato, quello che era andato prima del battesimo, l'amico, insomma uno a un certo punto quella volta è andato quasi per... Poi si è trovato bene, si è sentito accolto, si è sentito valorizzato. Ne abbiamo 10 di coppie che fanno questo percorso. Su 50 che hanno fatto il battesimo, mi spiace, ma se non ci fosse questo percorso non avremmo neanche quelle 10. Avremmo le 7 che già vengono a messa per conto loro. Bene. Secondo vantaggio, opportunità, un po' sul nostro versante pastorale. Se una persona desidera in questi cammini essere accolta, cercata, quasi chiamata uno a uno, valorizzata, noi siamo un po' obbligati, in senso buono, a imparare una lingua nuova. La terza parte del catechismo dei bambini dà idee su questa lingua nuova, imparata dove? Nel mondo delle relazioni familiari. Ed è bello che questo tipo di pastorale non possa essere consegnata solo all'ufficio catechistico, lo dice uno che lavora in un ufficio catechistico, ma non è pastorale mia o tua. Senza l'apporto di chi ha familiarità con i fidanzati, le giovani coppie, le famiglie, le dinamiche, non ce la faremo mai. E viceversa, senza l'apporto di chi conosce la scrittura, di chi conosce la dottrina della fede, sa come si imposta un confronto, eccetera, eccetera. Senza l'apporto di chi vive la liturgia, la celebrazione in un certo modo. D'altra parte, se guardo dai 7 anni in poi, la tradizionalità, diciamo così, del percorso propone subito dei vantaggi. Si sa che c'è. Anche le parrocchie più piccole, più dissite, più problematiche, mettono in atto un cammino di iniziazione cristiana inteso nel senso del completamento dai 6, 7, 8 anni in poi. Secondo, la gente sa più o meno, a volte oggigiorno un po' meno, ma comunque più o meno crede di sapere che cosa prevede. Mi chiederanno di portare il figlio, mi chiederanno questo. Può essere limitato, però è già qualcosa. se non vengo come genitore o non faccio venire mio figlio, non dico che mi sentirò in colpa, non siamo più negli anni, però qualcosa. Queste cose che ho detto per sommi tratti veloci, potremmo chiamarle con un nome un po' più preciso, che è certamente questa attività, questo ambito pastorale, non è una semplice attività, esprime l'accesso popolare alla fede cristiana, così caratteristico del nostro paese, non solo del nostro paese, ma che nel nostro paese, grazie a Dio, c'è ancora. Devo però evidenziare anche qualche rischio. Primo rischio. Abbiamo detto che la gente un po' sa che cosa c'è dentro, un po' conosce il contratto educativo tra genitori, parrocchie, eccetera. E però sappiamo anche, e molti di voi, quelli che sono in particolare catechisti, lo vivono sulla loro pelle, che a volte questo contratto educativo, questa alleanza è risolta in una doppia delega. I genitori delegano la parrocchia delega i catechisti. Cerchio chiuso. Secondo rischio, quello di un certo schematismo, proprio perché più o meno sappiamo che cosa dovrebbe essere, la forma è quella, non si cambia. O non dico litigato, quello no, perché non sarebbe stato giusto, ma al telefono con una nonna che mi hanno passato ormai alcuni mesi fa, perché era all'inizio dell'anno di catechesi, la quale ha telefonato perché la mamma forse non aveva il coraggio di questa bambina che si era iscritta al primo anno del percorso di completamento, e questa nonna che, ahimè, temo non fosse molto familiare dalle nostre cose, nonna giovane, ma comunque nonna, insomma, mi ha detto cose del tipo: ma insomma, reverendo, lei che mi dicono che è un responsabile, le pare possibile che, me ne aveva già dette 3 o 4, secondo lei erano terrificanti, e poi mi ha detto, e poi in questa parrocchia sa che chiedono che quando uno va lì per il catechismo porti una fototessera, ma io dico, ma ai miei tempi queste cose non capitavano, perché... Io l'ho lasciata un po' sbollire, ho detto, signore, io non so cosa facciano in quella parrocchia, ma normalmente se fanno portare una piccola foto, perché poi si fa un cartellone, si mettono le firme, si mettono i nomi, noi siamo questo è il nostro catechista, magari sullo sfondo. Ah, così. Sì. Se volete, poi la finisco, ho dovuto spiegare anche alla signora che voi non siete pagati. Cioè, a me sembrava di dire una cosa, ho detto, no, anche perché l'ho detta veloce, ho detto, signora, tra l'altro, sa che non è che sono... Ah, e però, capite che a volte con quelli che hanno lo schema un po' che se va bene quello dei loro tempi, si fa un po' fatica, no? E lo vediamo in cose un filino più serie, del tipo, ma scusi, non è mio figlio che sta facendo questo percorso, perché devo venire io al ritiro di... E da ultimo, mentre lo 0-6 anni, con tutte le difficoltà del mondo, però certamente è fondato sulla gratuità. Uno può venire, non venire, il sacramento è stato dato, gli altri sacramenti sono fra alcuni anni. Qui la gratuità, voi lo sapete, non muore nessuno, è normale, un pochino... E allora qualche volta c'è un po' di questione obbligante, no? di passaggi obbliganti, e anche dal nostro punto di vista ci sentiamo, obbligati a garantire certe cose, per cui diventa un po' il tutto a tutti, no? Che in parte è giusto, facciamo tutto il possibile perché chiunque, dal ricco al povero, dall'alto al basso, dall'italiano allo straniero, da quello che ha genitori credenti e quello che ha un genitore italiano, uno musulmano ma ce lo portano lo stesso, e così via, facciamo tutto il possibile perché possa incontrare il Signore per quanto sta in noi. Questo corrisponde all'accesso popolare alla fede che vi dicevo prima, dal punto di vista dell'impegno pastorale, del servizio, della dedizione. Però d'altra parte, qualche volta lo sentiamo un filino come una gabbia quando uno si accorge che dobbiamo garantire un minimo a tutti, ed è già faticoso a volte questo, non riusciamo a incontrare quelli che magari qualche volta, o genitori o bambini, vorrebbero e potrebbero fare un passetto in più, perché non ce la facciamo, perché il tempo è quello che è, perché siamo anche abbastanza pochi, perché a volte è così faticoso seguire gli altri. Non ho una soluzione, evoco una lacerazione che, come sento io, immagino senta qualcuno di voi. Non ho soluzione. Finisco questo veloce confronto. Cosa potremmo tenere in positivo degli 0-6 anni? Penso ci siano tante cose, davvero, eh? Quindi rimando a quello che avete in mente e poi ce lo possiamo dire. Scelgo una cosa, una, ed è il fatto che è un cammino che si pone e che in genere a un certo punto viene anche colto così, come a sostegno di una vita concreta, di una situazione concreta, di un'esigenza concreta. Tra l'altro quando uno non se lo aspetterebbe, perché uno lo schema in alto al foglio, e cioè che prima del matrimonio ci sia un corso, che prima di ci sia quello, che prima se lo aspetta un po', no? Che uno venga invitato anche dopo e che vede che si pensa a qualcosa per lui e non ci si dimentica del suo nome, anche se i sacramenti sono un po' lontani, anche se è venuto una volta e un'altra no, ecco, questo forse è capace di rilanciare un rapporto. In positivo del cammino dopo i 7 anni, faccio fatica a dirne una sola di cose qui, scusate, del resto è il tema di stasera, velocemente, è la possibilità, proprio per la questione dell'accesso popolare, è la possibilità di far imbattere, incrociare qualcuno che altrimenti forse non incrocerebbe mai queste realtà così importanti con qualche pagina di Vangelo. Per quanto possiamo essere a volte, lo dico per me, catechisti che fanno fatica, però insomma, grazie a Dio raccontiamo un po' del Vangelo del Signore e ci proviamo. Due, incontrare l'Eucaristia. Per quanto non debba essere per forza la prima cosa da fare, nella logica del compimento eucaristico, però certamente è una possibilità in cui uno incontra ancora la comunità. La possibilità per qualche genitore di incontrare qualche adulto, il prete, ma non necessariamente lui, col quale può anche tentare qualche passo. Sappiamo bene che qualche genitore è tornato a un certo tipo di cammino, finalmente per lui significativo, grazie all'occasione del cammino dei figli. E immagino che qualcuno che è qui questa sera, non fatico a immaginarlo, catechista o anche non catechista, sia qui grazie a questo. Queste cose non mi sento assolutamente di buttarle via. E mi sento anzi di dire a me stesso e a tutti quelli un po' che lavorano anche per il rinnovamento di queste realtà, che deve essere un rinnovamento senza oneri per lo Stato. Cioè, deve essere un rinnovamento che alla fine non ci fa perdere queste cose. Se no, scusate, stiamo dove siamo. Bene. Se posso continuare sulla strada degli elementi un pochino problematici, non per farci del male, ma perché siamo tra di noi, Se non ce le possiamo dire tra di noi, poi si fa fatica. In fondo alla pagina avete una battuta veloce, ripresa da studi precisi, già fatti alcuni anni fa, che continuano però, ahimè, a persuadermi un pochino, perché hanno anche avuto il coraggio di chiedere ai ragazzi verso la fine del percorso che ci interessa, cioè nelle medie inoltrate, come mai per un ragazzo di quella età risulta quasi più plausibile andarsene che restare. Ed è interessante che mettendo insieme le risposte, coniugandole poi con quelle che si hanno intervistando i genitori e così via, i catechisti stessi, eccetera, viene fuori una piccola griglia di elementi che leggo con voi. I ragazzi ritengono tutto sommato normale andarsene perché si accorgono che gli adulti per primi hanno tanti modi di intendere l'essere cristiani in Italia e di questi modi, per esempio, la partecipazione a un cammino di fede come è la catechesi, la partecipazione alla messa domenicale, è scelta solo di alcuni. Allora è come se un ragazzo dicesse: perché proprio io? E questo discorso più generale, spesso, seconda risposta, il ragazzo lo vive a casa sua, dove è invitato a fare alcune cose, tipo andare in oratorio, quando poi in casa, non dico all'oratorio, ma alla messa, non è detto che ci vada qualcuno, o ci va uno dei genitori, o ci va ogni tanto qualcun altro, e poi alla fine uno certe cose le sente dentro di sé. sono lontani i tempi nei quali mio padre poteva dirmi, quando ero un ragazzo delle medie, senti, tu questa cosa che ti ho detto, falla. Poi, se sei d'accordo o meno, ne parliamo. Se avete figli delle medie, ne parliamo subito, vero? Ecco. Terzo elemento, ci sono famiglie che in realtà non forniscono indicazioni creando una dissonanza cognitiva. Famiglie cioè dove i genitori fanno la loro parte e magari tutti e due, per quello che si può, e magari sono dentro impegnati, penso anche a qualche famiglia di voi che siete qui, eppure a un certo punto il figlio ti saluta o saluta certe forme di appartenenza esplicita. Non è che saluta il Signore, però di fatto. Perché? E perché è un fenomeno che abbiamo vissuto tutti, questo si valeva anche ai miei tempi, che quando uno cresce il genitore lo ascolta meno. Per cui paradossalmente più mio papà e mia mamma fanno bene una cosa, quasi quasi mi viene voglia di fare il contrario e di fare invece quello che mi fa essere ben accetto nel gruppo di quelli un pochino più grandi di me. Ma se uno guarda le tabelle delle statistiche, che sono numeri, però qualche cosa dicono di una tendenza, si accorge che in genere quelli appena più grandi di te hanno già fatto certe scelte o non scelte, ahimè è così. E da ultimo, ve lo dico solo come accenno perché magari ci servirà dopo, è interessante che in qualcuna di queste verifiche fatte coi ragazzi, anche coi ragazzi quest'ultimo dato, che vengono ancora in oratorio alla catechesi dei preadolescenti, spesso però dicono che loro vengono perché si trovano bene qui, si trovano bene là, c'è l'animatore, c'è lo sport, c'è il campeggio, c'è l'estate insieme, però insomma proprio il momento di catechismo, perché uno ha l'impressione che quello che doveva apprendere lo ha preso. Sapete quando con quelli delle medie si dice... Bene, oggi prendiamo la parabola del figliol, non riesci ad arrivare alla fine, perché di solito uno ti dice no, me l'hanno fatta per la prima confessione, me l'hanno fatta per... E poi anche a scuola, ci abbiamo fatto, mi ricordo quando eravamo vestiti, no, il che non vuol dire che non si possa fare, ma sapete quali strategie, quali modalità bisogna inventarsi a volte perché uno di questa età ha un protagonismo che vuole mettere in gioco. Ora, per farla breve allora, e così voltiamo pagina, ha senso dire, come talvolta accade, che l'iniziazione cristiana dei ragazzi ha questa causa che fa sì che non va bene. Quale causa? Faccio degli esempi. Qualcuno dice, i catechismi. Come si fa con questi catechismi? Qualcun altro dice... I catechisti. Come si fa con questi catechisti? Se chiedo ai catechisti della mia diocesi qualche volta, i genitori, dimenticandosi che 2/3, 4/5 dei catechisti sono genitori in proprio, però in quel momento il ruolo, no? Possiamo andare avanti, I preti non ci seguono abbastanza. Ci delegano e poi se chiediamo una volta, senta, ma ha fatto quella domanda, sì, te lo spiego, ti do il foglio, ti do la cosa, eccetera, è già andato. Lo so, faccio il prete anch'io, quindi so com'è la vita. Scusate un istante, ma davvero una motivazione sola in questo contesto socioculturale può spiegare, oso la parola anche se non voglio esagerare, la crisi di alcuni percorsi di iniziazione cristiana dei ragazzi? O non dobbiamo dire piuttosto, anche per quello che dicevamo prima, e cioè che tutte le parrocchie realizzano questi percorsi e tutte le persone sono lì comunque a guardarli e vengono ancora quasi tutti i bambini che ci sono su un certo territorio, non è forse che lì vengono a galla in maniera chiara certi fenomeni che, se devo dirli con parolone, non mi piacciono, ma tanto per intenderci, sono fenomeni che hanno a che fare con le difficoltà del rapporto fede-cultura, incidenza, significatività del cristianesimo oggi nella nostra cultura. Lì lo vediamo perché primo ci lavoriamo con costanza, 2 sono tanti quelli che vengono, 3 possono anche andarsene via a un certo punto ed è quasi normale, 4 ce lo dicono. Allora ci accorgiamo, su altre cose inevitabilmente può finire che se non sto lì a pensarci mi accorgo meno. Succede, ma mi accorgo meno. Allora, attenzione, non significa che non devo lavorare alla maturazione degli strumenti. Non dobbiamo lavorare soprattutto alla formazione dei catechisti. Non dobbiamo interessarci del protagonismo delle comunità nella catechesi. Preti, vescovo e tutti gli operatori che ci sono, quelli di voi che non sono catechisti, ma che stasera hanno fatto la scelta giusta di dire, anche se il tema è l'iniziazione, vado. Bravi, perché l'iniziazione cristiana, la catechesi, non vanno delegati solo ai catechisti. Non ce la faremo a rinnovarla solo con i catechisti. Lo dice uno che è un catechista, fondamentalmente. Certo, inizio della seconda pagina, non aiuta molto vedere che, e qui davvero, credetemi, la finisco adesso con la pars destruens, però ce le diciamo, poi basta. Credetemi, io non so come sia Torino. Parlo in libertà perché non lo so, quindi viene uno, non sa niente, ecco, infatti è così. Quindi nessuno si offenda. Capite che non posso avere in mente nessuna realtà perché non la conosco. Però, pensando alle realtà che conosco io, perché la prassi che noi opponiamo a questa questione che è sistemica non è una questione di piccoli strumenti o di piccole risoluzioni, è ancora una prassi che, uno, manca di un legame con gli adulti, con la catechesi degli adulti e la pastorale degli adulti. Non sto a farla lunga, sappiamo che è il grosso tema. Secondo, perché alla fine è quasi solo ancora preparazione ai sacramenti. E nell'anno in cui non c'è un sacramento, debacle. A un mio amico carissimo studioso e insegnante dei sacramenti, dell'iniziazione, gli ho detto: inventateci un sacramento per l'anno in cui abbiamo fatto l'Eucaristia e non abbiamo ancora la cresima, lo mettiamo lì e invece di inventare tutte queste... Vai. Del resto è solo al Concilio di Trento che hanno deciso che erano sette, proprio quei sette con quel nome lì. Dai. Scherzo, però. Terzo, la dissociazione ordinaria dalla vita ordinaria della comunità. Poi ci torno, lo sapete che ci torno. Quarto, la relativa concentrazione nel tempo. Se non c'è lo 0-6 anni, si comincia quando? Dipende forse dalle parrocchie, prima, seconda, terza. Si finisce quando? Dipende anche qui, credo, dalle consuetudini. Però da molte parti l'itinerario è ancora di 4-5 anni, in qualche parte qualcosa in più, per carità. Guardatelo lì su quella riga che ho fatto per evidenziare gli 0-14 anni. Poi con i 14 anni il diritto canonico, vabbè, stiamoci ai 14 anni. Immaginiamo di chiuderla lì per quello che ci interessa stasera. Cosa sono i 4 anni che ho sottochiamato iniziazione cristiana? Mettiamo pure di mettercene 6. Non siamo neanche a metà. Scusate, lo so che è il conto della serva, ma questo è venuto da Milano per raccontarci queste cose. No, ma vabbè, insomma, ecco, lo dico come sono capace io. Se non c'è lo 0-6 anni, questa concentrazione, poi in quei 4 anni lì, o 5 o 6, è come gli aerei di Mussolini, tutto quello che abbiamo lo mettiamo lì. Catechisti, incontri genitori, drammatizzazioni, celebrazioni, introduzioni. Eh sì, perché è chiaro, no? Senza poter aver iniziato prima un certo tipo di discorso, poi ci troviamo, io mi riferisco soprattutto a quelli di voi che possono far memoria del primo anno di catechesi, intendo di catechesi del completamento dell'iniziazione, quando si costituisce il gruppo e si comincia, per lo stesso percorso dei catechismi c'è, però qui eventualmente mi corregge, è un percorso che può permettersi di partire nel primo volume immaginato dal padre, perché... E per oggi ci accorgiamo che abbiamo bisogno quasi sempre di partire da un primo annuncio, che non è in contrasto con quello, si capisce bene, ma da un pre e da un incontro con la comunità e di un'iniziazione minima, perché altrimenti è quasi, io sono con voi, per intenderci, no? Per chi ha in mente bene il percorso, è quasi alto. Ultimo elemento. Noi possiamo ancora permetterci un impianto di iniziazione cristiana nel quale il coinvolgimento delle famiglie Un autore ha detto, l'ho detto io, l'ho detto per sorridere, ecco, non siete obbligati a crederci, che a volte è un pochino obbligante, e avete già capito cosa intendo, no? Vado perché altrimenti... Va bene, per carità, poi va bene tutto, ogni tanto ci vuole anche una cosa del genere, però se è l'unico registro, un pochino avvilente. Io sono anche andato, ma poi mi sembrava di essere tornato al catechismo di una volta, e quando uno dice sta roba a volte non dice un ricordo sempre felice, neanche sempre corretto, però è quello. Diciamocelo con disincanto, e mi metto tra quelli che devono fare il mea culpa. In quante nostre occasioni formative, parrocchiali, non penso solo all'ambito della catechesi dei ragazzi, pensate in generale, percorsi con gli adulti, cresimandi adulti, catecumeni, pensate a quello che proponiamo ai fidanzati, quello che vorremmo proporre alla terza età, andate avanti voi. Quando riusciamo a proporre un percorso con adulti di cui ci pare, con tutte poi, per carità, le insufficienze del mondo, però ci pare di dire li abbiamo rispettati come adulti, siamo riusciti, non è così facile. Qualche volta riusciamo, magari in un ambito, non è detto sia sempre quello dei genitori dell'iniziazione. All'adulto piace essere trattato come adulto, se no a un certo punto si stanca. Qualche volta un po' esagerato è quello che dicevo prima, arrivando dopo, poi dopo, qui ci insegnano gli amici della pastorale familiare attenzione ai ritmi della vita familiare, come è diverso invece, no, quello che facciamo con gli 0-6. Qualcuno a volte, ho in mente nella mia diocesi, dice, ma come? Tutta sta cosa alla fine per proporre 3 o 4 incontri all'anno. Primo, i 3 o 4 incontri che si fanno in comunità sono per attivare una logica in casa. Secondo, per una coppia che ha bambini piccoli, e magari non solo quello, e magari anche altri impegni nella vita, 3 o 4 incontri all'anno fatti bene possono essere già una cosa significativa. Poi vediamo, riuscissimo a arrivare una volta al mese, ma cominciamo così. Perché è un pochino tardivo anche? E questo me l'ha detto una signora in una parrocchia, che non è quella dove opero io, ma un amico sacerdote, una parrocchia molto grossa, mi aveva invitato per alcuni anni a fare gli incontri ai genitori. L'anno scorso questa signora, uscendo da uno degli incontri, dice, sa, è stato interessante anche stasera, mi sembra, eccetera, eccetera, però Don Paolo, questa cosa che mi ha detto, che ci ha detto rispetto a una certa questione, io sto litigando in questi giorni con mio figlio per la questione del telefonino. Perché finché usi il telefonino del nonno, che non funziona più il telefonino, non il nonno, finché... usi qualche volta il mio quando vuoi, mandi messaggi, però è mio, e adesso invece pretende, siccome c'era la prima comunione il mese dopo, mi diceva, sono qui a aspettare la zia scema che gli regala il telefonino e mi frega, perché io sono qui a fare battaglie e a essere la mamma cattiva, quella che non si frega se il figlio va a una cosa, non c'ha neanche il telefonino per chiamarti se succede qualcosa, già i nonni ci provano, però li tengo a bada, ma arriverà mia cognata, che faccio? Già non ci parliamo. Allora, capite, lei mi ha fatto proprio questo esempio, ma non mi interessa l'esempio del telefonino, mi interessa dire, a volte un genitore è affrontato su questioni estremamente concrete e reali, tutt'altro che stupide, perché capite che qui c'è dietro la possibilità di poter dire qualche volta qualche no ragionato, in vista di un sì, di un filino di sobrietà, un filino anche di attenzione a certe cose. E noi a volte, siccome siamo partiti l'anno prima a fare l'incontro genitori, giusto uno dice, sì, sono cose buone, ma è quasi un po' tardi. E da ultimo, esagero, lo so, qualche volta rischia di essere un po' formale. Tant'è vero che, come lo chiamiamo, il linguaggio è sempre una spia interessante, coinvolgimento dei genitori. Ma coinvolgimento mi fa pensare... Attenzione, nessuno lo vuol pensare così, faccio il cattivello apposta. Il coinvolgimento fa un po' pensare a una cosa che uno dice, sentite, noi abbiamo preparato questo pacchetto, si chiama itinerario di iniziazione cristiana primo anno, siccome siamo bravi facciamo vedere che vi coinvolgiamo anche. Sto esagerando un po', però in mente una signora, io a Milano non sono responsabile dell'ufficio catechistico, come da voi c'è Don Michele e Don Andrea, così da noi ci sono io per il catecumenato e un altro, Don Antonio, per la catechesi. Quindi non toccava a me questa signora che è arrivata in curia una mattina, ma Don Antonio non c'era, allora la segretaria arriva e dice la prendi tu perché guarda, se no ho paura che questa qui fa un piacere, sì, va bene, e ho avuto un pochino di pazienza da usare con questa signora, non era neanche una nonna, era una mamma, e tra l'altro un insegnante, era nel suo giorno libero, era passata, ne ha dette un po' anche qualcuna che vabbè, io ho ascoltato, non era, anche perché avevo in mente bene il parroco, alcune cose. A un certo punto l'ho toccata sul tempo, lì sì, sono, perché va bene tutto, va bene ascoltare e non reagire, però quando ha detto io su quella cosa ho ritenuto di dover difendere con Don Roberto mio figlio, ho detto no signora, guardi, può aver sbagliato il modo, ma l'interesse del suo parroco, della catechista, della sua comunità per suo figlio, sia pur nella diversa responsabilità ci mancherebbe, è lo stesso interesse che ha lei. Che è forse l'unica cosa su cui mi ha ascoltato, ma la cosa che mi ha colpito, e lì poi ho trovato il modo, visto che è un parroco amico, di mandargli un segnale di scritto, è che mi ha detto una cosa sulla quale dice, sì però, vede, lei dice tutte queste cose, però in ogni caso io non sono una mamma che voleva tirarsi fuori, perché all'inizio di questo percorso, un percorso sperimentale, rinnovato, eccetera, c'è stato anche detto che noi genitori avremmo dovuto e potuto collaborare di più e costruire insieme certe cose. E poi, devo dire che conoscendo la vita che fa quell'uomo lì, in una delle zone periferiche più pesanti di Milano, la catechista non la conoscevo direttamente, ma posso immaginare, immagino che lì non è che non hanno voluto fare qualcosa con i genitori, ma una cosa è stata la promessa e poi la realizzazione. Sapete com'è, no? Succede. Però quella mamma, ahimè, su quello ha detto una cosa giusta. Non potete prometterci una cosa o chiederci una cosa e poi non onorarla. Perché magari molti dei miei genitori, colleghi, altri genitori, hanno detto per fortuna che non ci hanno chiesto di più. Però io e qualche altra mamma magari avremmo fatto volentieri. A questo punto non saremmo qui che quasi neanche ci conosciamo e ogni cosa che ci diciamo sembra un conflitto. E in effetti. Allora, la faccio breve, sono già stato troppo lungo, mi scuso. Noi possiamo continuare un impianto di questo tipo se il problema non è un problema limitato, i catechismi, i catechisti, i genitori, ma è un po' più ampio, tant'è vero che riguarda anzitutto la comunità e la comunità nel suo compito di evangelizzazione oggi in questo contesto. Si è allora alla ricerca, non da oggi, io credo che le radici di questo elemento, di questa ricerca, siano da vedere proprio nel 1970, quando nel mese di febbraio fu pubblicato il rinnovamento della catechesi, e poi nella pubblicazione dei catechismi, prima in edizione sperimentale, poi dopo in edizione definitiva, e siamo agli anni 90, e poi nella seconda metà degli anni 90 il lavoro che ha portato alle note sull'iniziazione cristiana, adulti, ragazzi in età di catechismo, che è quella che ci interessa, continuazione del cammino per i battezzati adulti che saranno un po' persi per strada, e poi il lavoro di questi ultimissimi anni che porterà probabilmente a degli orientamenti nazionali per la catechesi, che però non cancellano il rinnovamento della catechesi, ma tenteranno un pochino, se si può, di continuare un discorso, tenendo presente i 40 anni trascorsi. Vedete che c'è un bel percorso di Chiesa. Non da oggi, non nasce oggi questa cosa. Oggi forse ci si è accorti che si è quasi bisogno di un riferimento, di un modello. E questo modello lo si è trovato normalmente, anche per indicazione proprio della Conferenza Episcopale, nell'ispirazione catecumenale. Questa ispirazione catecumenale, cioè il fatto che un cammino proposto agli adulti, il catecumenato, agli adulti non battezzati, possa primo riguardare i bambini non battezzati, e ce ne sono, quelli sono catecumeni, per quanto ragazzi sono catecumeni, ma anche a certe condizioni bambini battezzati, abbiamo detto la stragrande maggioranza, e quindi non adulti, ragazzi. capite che è un discorso molto importante, molto delicato, molto importante perché offre un orizzonte d'insieme, offre un quadro, offre una linea, offre una strada. Delicato perché bisogna comprendere bene la differenza tra un modello e le sue forme. Se io dico che il modello, o paradigma, o itinerario, o stile, o metodo, non sono esattamente sinonimi, però al limite poi entriamo nello specifico nel dibattito. Consentitemi di intenderli per sinonimi. Sono cose buone, poi devo vedere con quali forme concrete lo propongo a un bambino che è, in gran parte dei casi, battezzato e, capite, questa è la vera questione. Ed è una questione sulla quale io non pretendo stasera di portare la rivelazione a un nuovo Vangelo, perché posso dire, qui ci sono anche dei catecheti, posso dire che è una questione in discussione tuttora. In discussione. Però offre l'orientamento. Allora, su questo orientamento di fondo mi permetto di fare tre puntualizzazioni, quasi tre esempi. Perché? Perché so che c'è un cammino che dagli 0-6, se ho compreso bene, adesso vuole prestare l'attenzione dai 7 anni in poi, in continuità, ma anche con attenzione alle specificità che alludevamo nell'esempio di prima, nel confronto tra 0-6 e 7 poi, ed è un cammino che non risolviamo stasera. Non solo nell'assemblea diocesana che dura 3 sere, ma anche poi nell'itinerario che durerà. Allora, credo che in questa fase, piuttosto che venire io a darvi una ricetta, possa essere utile proporre 2 o 3 forme, 2 o 3 modalità di declinazione, 2 o 3 possibilità, che peraltro non ho inventato io, ma sono all'opera in molte parti d'Italia. Prima. Il primo tentativo di rinnovamento, quello condotto dalla maggior parte delle diocesi italiane, sono sicuro anche dalla vostra, anche se no con conoscenza specifica, è quello che tende a valorizzare i soggetti coinvolti. Prima abbiamo parlato dei soggetti in chiave un pochino, se mi permettete, problematica, vorrei dire che invece i soggetti sono anche da intendere in chiave di possibilità, di opportunità. Primo, l'attenzione ai catechisti. Chi sono i catechisti nelle nostre comunità? Qual è la loro formazione? Come preparare persone che sappiano progettare e non solo attuare sussidi? Come fare in modo che non ci sia più solo la catechista o il catechista così monocratico, ma ci sia un insieme di persone, magari un'equipe, e fare in modo che in tutto questo la comunità si senta partecipe? Secondo elemento, quello della famiglia. Ho voluto riportare una citazione, il numero 226 del Direttorio Catechistico Generale: la testimonianza di vita cristiana offerta dai genitori nel seno della famiglia arriva ai bambini avvolta di tenerezza e di rispetto paterno e materno. Questa prima iniziazione, che naturalmente inizia dagli 0-6 per noi, si consolida poi quando, in occasione di certi avvenimenti familiari o di feste, ci si preoccupa di esplicitare in famiglia il contenuto cristiano, religioso, di quanto avviene. La catechesi familiare, in ogni caso, ho tagliato qualche veloce espressione, precede, accompagna, arricchisce ogni altra forma di catechesi. Per cui io qui posso, nelle tante omissioni che faccio, scegliendo solo 3 forme, ne ometto tante, me ne rendo conto, posso anche non parlare delle forme di catechesi familiare in senso proprio, la catechesi fatta dai genitori direttamente ai bambini, non solo perché non sono prevalenti, ma anche perché quello che mi interessa invece ribadire è che anche nella catechesi svolta dai catechisti, il fatto che, e non lo dico io, lo dice il direttorio generale, la catechesi familiare precede, accompagna, arricchisce ogni forma, deve esserci. Poi dovremo dirci come. Ma allora capite perché prima un pochino, con quelle parole un po' esagerate, dicevo che non possiamo più limitarci al coinvolgimento dei genitori a cose fatte? Non possiamo più. In una diocesi che non nomino, perché non sarebbe corretto, è stato fatto un progetto di catechesi di iniziazione diocesana ufficiale. Fortunatamente il vescovo, che non è nato ieri, ha detto prima lo presentiamo ai sacerdoti, poi lo presentiamo ai catechisti, dopo facciamo il testo definitivo. C'è già un testo ovviamente, però in questa fase è ancora una bozza molto autorevole ma non del tutto chiusa. Per fortuna, perché quando il vicario episcopale competente è andato davanti a un'assemblea di catechisti tipo questa, anche per numero e vivacità, ha presentato quel progetto, ha fatto una domanda che ai preti non era venuta in mente, ma così, ne hanno fatti altri i preti. La prima domanda, io presente, che ha fatto questa signora, ha detto, scusi, e i genitori in tutto questo? Vicario. Eh sì. Genitori. Siccome ero lì, come la signora, gli voglio bene, mio compagno di studi, altro. Però poi me l'ha detto, ho detto, Ciccio, anche voi, siamo nel 2013, me lo mandavi prima, ma non perché, ma semplicemente perché, ma lo mandavi a un catechista. Terzo punto, i ragazzi di oggi. I ragazzi di oggi. Una catechesi fatta per i ragazzi di ieri, dove siamo noi. I ragazzi di oggi sono diversi da noi, grazie a Dio, per noi e per loro. Qui poi io non sono un esperto di psicologia dell'età evolutiva, qualcuno ce ne sarà certamente presente, però una battuta ce la possiamo fare. Dicono alcuni, è una generazione multitasking, cioè una generazione che lavora come lo schermo del computer, ormai dello smartphone praticamente, che permette di aprire più programmi insieme, no? E un ragazzino di quest'età è così. Questo chiede una grande pazienza, una grande saggezza a noi, non solo a voi, anche a me, quando predico, quando faccio il ritiro dei ragazzi, perché io sono abituato, non dico che uno debba venire quando parlo, prendere nota, come fa il vostro vescovo ausiliare, una cosa che mi induce a una... Sono commosso. Con un ragazzo, voglio dire, non succederebbe così ovviamente, però orientativamente mi basterebbe che in quel momento ogni tanto mi ascoltasse. O comunque, se non stai proprio ascoltando me, è come se gli dicessi non ascoltare altri. Invece no, come sa chi di voi è insegnante, cosa fanno questi? Ascoltano te, fanno una roba, scrivono, mandano una roba, se si è riusciti a vietargli di portare perché altrimenti, al che uno si arrabbia anche un po'. Chi è venuto su come me con la maestrina della penna rossa, no? Gli viene un po' l'idiosincrasia, pur volendo bene ai ragazzi, poi però ti fregano, perché quella volta che tu stai facendo una cosa di un altro discorso e quello lì sembrava che faceva solo il suo di discorso, ti fa una domanda e dice, no, ma non è mica abbiamo detto? Ma scusa, c'eri? Ma allora ci sei? E allora capisci che non solo questo ti chiede la pazienza di capire che quello è sveglio anche quando sembra che e faccia altro invece, ma ti chiede di stare attento a tutta una serie di messaggi che tu mandi e che tutte le scienze della comunicazione e la psicologia ci dice che sono importanti, che sono gestualità, modi, che noi consideriamo sempre una cosa un po' così e che invece, se sono ragazzi così, per cui un'immagine e una canzone veicolano certe cose che noi esprimeremmo con metodi cognitivi verbali, se non con la parola scritta, o passiamo un pochino anche da lì? Se davvero, ce la faccio, se davvero dicono gli esperti, questi ragazzi si sono abituati a lavorare su questi strumenti. Noi abbiamo paura nei menu, perché abbiamo sempre un po' l'idea che se sbagli si cancella tutto, arriva la smagnetizzazione universale. Invece loro no, pam pam, cosa fanno? Provo, sbaglio, torno indietro, faccio giusto. E guardate che questo... Non dico che rende impossibile un certo tipo di procedimento, ma ce ne accorgiamo noi preti nella predicazione se appena appena ogni tanto abbiamo lì l'occhio, se ne accorge anche il catechista. Io non avrei potuto con dei ragazzi, ma neanche saltando sul tavolo, fare come ho fatto con voi, alcune premesse, tre esempi, due concetti e adesso sto concludendo. ma dove? Ma mi erano già saltati su loro sul tavolo. La comunità cristiana, il vescovo, gli organismi diocesani. Rinnovamento della catechesi numero 200, lo conosciamo tutti a memoria. Prima i catechisti dei catechismi, e questa parte bisogna dire che, con tutte le insufficienze del mondo, però l'abbiamo abbastanza realizzata. Prima i catechisti. Però dice, lo sapete bene, anzi, prima le comunità cristiane, questa seconda parte del versetto, facciamo fatica. Allora, vengo al secondo e al terzo esempio. Il primo è, abbiamo detto, si può in una diocesi lavorare al rinnovamento dell'iniziazione cristiana mettendo a fuoco e in azione i soggetti, possibilmente tutti. Secondo, si può lavorare insieme con questo, non senza il lavoro sui soggetti, a mio parere, è un'opinione, un'opinione pastorale, anche lavorando sugli itinerari. Qualche diocesi di questo addirittura ha voluto fare un'esperienza diocesana significativa. Qualche diocesi è arrivata fino al punto, su questi temi, di mettere in discussione l'ordine consueto dei sacramenti. Non è obbligatorio, è una cosa che è in mano al vescovo, all'ordinario. È una possibilità, che è data da una nota della CEI specifica, quella del 99, dove allora il riferimento all'ispirazione catecumenale non è più solamente, che già è molto, metodo e stile, ma anche itinerario. E allora lì, dopo la citazione della nota sul volto missionario delle parrocchie, che tende a sottolineare, seconda riga, il bisogno dell'integrazione tra loro delle varie dimensioni della vita cristiana, conoscenza, celebrazione e esperienza di fede, questo è il metodo catecumenale rispetto al quale oggi credo che non possiamo restare estranei. Dopo però ho messo lì 5 punti che ci dicono in concreto cosa potrebbe dire se questo lo vediamo su un itinerario. Attenzione alla prima evangelizzazione o primo annuncio, come usa dire. Questo nel cammino dell'iniziazione cristiana di un non battezzato è vitale. Ci stiamo accorgendo che anche per molti battezzati è vitale lo stesso. Secondo, un cammino globale integrato, come si diceva sopra nella nota della CEI. Qui è richiamato un numero del rituale dedicato a questi temi che elenca bene questi aspetti. Terzo, un cammino progressivo. Ora, la progressione non è una novità del catecumenato. Per esempio, noi abbiamo nel progetto catechistico italiano uno stupendo strumento progressivo. Quello che però qui interessa è che è una progressione scandita da precise tappe che hanno anche una connotazione liturgica nella comunità e che suppongono un discernimento. Posso fare un esempio così ci capiamo? Nelle parrocchie dove si fanno itinerari di questo tipo, magari anche in qualcuna delle vostre, quando c'è un bambino non battezzato sarebbe richiesto per quel gruppo lì, non solo per lui, ma a certe condizioni si potrebbe fare con l'autorizzazione della diocesi anche. Allora, una delle cose che per esempio vede anche la gente che di solito è che magari qualche volta in qualche messa della domenica capita che ci sono queste tappe alle quali non si era molto abituati, tipo, vi faccio un esempio, no? La consegna della preghiera del Signore, la consegna del credo, eccetera. Bene, capita qualche volta, come succede nella vita, che un bambino non ci sia di quel gruppo, no? Guardate che è significativo questo, perché uno dice, devono farla quella tappa, anche quelli che non c'erano quella domenica, cioè devono sostanzialmente recuperarla o no? Mi ha chiamato una catechista che aveva utilizzato un sussidio che ho fatto io con un altro prete e che prevedeva, come fate credo anche voi, no? Un giorno si danno i semi, 2 settimane dopo li coltivano a casa, leggono quella roba lì e poi la parabola del seme la facciamo in parrocchia, ciascuno porta le pianticelle. Non l'ho inventata io certamente, del resto la parabola non l'ho inventata io certamente davvero, ma in ogni caso questa attivazione la fanno tutti. Quella signora diligentissima che aveva fatto un corso in diocesi con noi mi chiama e mi dice: Don Paolo, due dei miei non sono riusciti a venire domenica in parrocchia, quando abbiamo fatto la consegna devono rifarla. Ho detto: oh signore, dai, non è un problema se Mino ve lo portano un'altra volta alla pianticella, non è un problema. Certo che se mi dicevi, ne ho approfittato per dire, certo che se mi dicevi che non è venuto alla consegna del credo, che per l'itinerario che avete lì avete alla fine dell'anno, e avete dopo un momento di discernimento, cioè un momento in cui si capisce che è una tappa di un cammino che non è scontata, ti avrei detto: non ha potuto venire, trovate l'occasione per rifarla. L'esempio che ho fatto per farvi capire la differenza tra una celebrazione magari bella, un rito magari bello, che amplifica, è una tappa di un percorso. Forse non mi sono espresso abbastanza bene, ma nel caso del catecumenato preso come itinerario, queste tappe sono importanti. Poi la celebrazione dei sacramenti, o unitaria, o nel senso che dicevamo, recuperando quello teologico, e poi l'idea di una mistagogia, che è idea antica, parola che non userei mai naturalmente con i ragazzi, tantomeno con i loro genitori, ma che dice di ritrovare dopo i sacramenti una potenzialità di passaggio morte-vita, questa è la mistagogia, che ci può essere anche nella preadolescenza. Terzo e ultimo esempio. E se uno dovesse dire: io non so se nella mia parrocchia faremo un metodo, uno stile catecumenale, tantomeno so che un domani diventerà un itinerario. Il lavoro con i soggetti lo facciamo un po' tra noi catechisti, ma per il momento abbiamo, scusate, faccio esempi concreti perché c'ho in mente i miei, nessuno si offende, abbiamo un parroco un po' anziano, in questo momento fa quello che può, se diciamo collaboriamo con la, guardi, non ce la facciamo, il soggetto come, facciamo noi catechisti, ci vediamo, ci troviamo, lui ci lascia fare, ma di più non riusciamo a fare. Beh, allora ve ne dico una, che non invento neanche qui, Invento l'esempio, ma non la cosa, perché se la nostra moderatrice mi dà ancora due minuti, ma non può, questi non deve contarli perché quindi il vostro arcivescovo mi difende su questo. Il numero, tante, 100 volte sentite, lo faccio 101, il numero 38 di rinnovamento della catechesi, qui davvero, almeno questo. Che cos'è? È la mentalità di fede, che è il compito o finalità della catechesi. La mentalità di fede alla fine è educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo, in una parola, nutrire e guidare la mentalità di fede. Questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della Chiesa. Sono contento che i nuovi orientamenti non cancelleranno questi, perché avrei voluto vedere gli estensori dei nuovi orientamenti a fare una cosa così. Non solo stilisticamente interessante, qui c'è qualcosa di più dello stile. Allora dico: se ogni itinerario di iniziazione cristiana, come dice la nota della CEI del 1999, è un tirocinio di vita cristiana che deve prevedere annuncio, ascolto, accoglienza della parola, o per dirlo come l'ha detto qualche altro amico in qualche sussidio, è un discepolato, la parola catecumenato è un po' tecnica. La parola catecumenato con i bambini battezzati va usata tra virgolette, sono il primo a dirlo. Vogliamo dirla in italiano? Lo capiscono perfino i genitori. Discepolato. Almeno per quelli che sono battezzati. È la stessa cosa, ma è quello che ha fatto Gesù con i suoi. Non di meno quello che siamo chiamati a fare. È una bella ambizione, me ne rendo conto. Allora, noi siamo passati dalla lezione di catechismo agli incontri di catechesi. Ed è già molto. A chi di voi fa catechesi da 20 o 30 anni, questa cosa può essere costata tanto. Grazie. Adesso però, se dovessi dirlo, perché il tempo è tiranno, così obbliga a dire le cose come uno pensa, senza troppe virgole e virgolette, se dovessi osare il passettino dopo, direi: vere esperienze di vita cristiana che configurino un discepolato tirocinio. Basta con la lezione di catechismo? Ok, basta anche con la catechesi fatta da una serie di medaglioni incontri. Perché, e lo dico io, che anch'io ho dovuto scrivere qualcosa di questo tipo, e quindi lo dico sapendo com'è difficile e come a volte non si riesce, anche i migliori dei nostri sussidi attuali di solito dicono: devo parlare della Chiesa a questi ragazzi. Allora, siccome abbiamo, grazie a Dio, imparato che si parte dalla scrittura, alcuni brani della scrittura, poi magari nella guida voi trovate come si fa a mediarli. Poi, questa è la scrittura, poi qualche contenuto, credo, qualche aspetto, i catechismi, recuperiamo i catechismi della CEI, benissimo. Poi dopo uno dice, poi però ci hanno spiegato che non è solo la scrittura e non è solo la tradizione. Scrittura, tradizione, e nello stesso tempo bisognerebbe anche riuscire a vivere qualcosa. Io sono entrato un pomeriggio in un oratorio, cercavo un amico prete, trovo le catechiste, un po' mi conoscono per i corsi e quelle robe lì, c'è Don Domenico più là, già che è qui, io vedevo che con questa, ho detto, è morto qualcuno. No, stiamo pensando a un'attività da far fare settimana prossima. Vabbè. E gli ho detto, su che cosa? Il tema del perdono, abbiamo fatto questa parabola, l'altra volta, poi due volte fa abbiamo fatto, poi Don Domenico ci ha spiegato alcune cose, adesso volevamo però un'esperienza concreta, fargli capire anche una testimonianza, chi invitare. E io prima che dicessero, viene lei Don Paolo che è così bravo, gli ho detto, scusate ma oggi è venerdì. Domenica, fuori dalla messa, beccate i primi quattro che vengono fuori e gli dite, martedì ho bisogno che mi aiuti. No, ma io sai a parlare? No, no, sono 10 ragazzi, ci parli, ci dici, ci racconti la tua esperienza di perdonare ed essere perdonato nella vita. Lasciamo stare la confessione, poi ci arriviamo, noi poi catechista sono io, non preoccupati. Tu ci racconti cosa vuol dire perdonare. Se voi avete il diritto, come catechisti, di avere a disposizione tutti i 100 che vengono, 200, a fare questa cosa. Vogliamo far di meglio? Perché qui ho ancora usato il vecchio sistema, vi siete accorti? Che ho usato ancora il vecchio sistema, c'è un tema, c'è un incontro che devo fare sulla Bibbia, c'è un incontro che devo fare con l'aiuto di, e c'è un incontro in cui, visto che siamo un po' bravi, chiamo un testimone, poi magari non lo trovo ma lo chiamo. La quarta parte di solito è, e poi ai genitori cosa diciamo? Sempre dopo, quarta colonna dello schema, anche mio è così. Ma non riusciamo a rigirarle le cose. Non riusciamo a proporre un'esperienza che sia esperienza vera con la comunità e poi ci lavoriamo sopra. Magari la facciamo anche in fondo, ma esperienza vera con la comunità. Vi faccio un esempio su una cosa su cui abbiamo avuto uno scontro, no, ma un po' di dibattito con qualcuno che mi ha detto «Sì, tu sei moderato, così moderato che non ti riconosco più». E per esempio, non ti ricordi che la catechesi deve essere fatta sulla Bibbia, non su queste devozioni qui. Perché? Perché avevo fatto con un altro uno schema per la Via Crucis dei ragazzi di, credo, terza elementare in Quaresima. Gli ho detto, primo, le 14 stazioni, dalle 14 stazioni devozionali classiche, l'abbiamo sostituite con 4 pezzetti della Passione secondo Marco, l'abbiamo presa, divisa in 14, l'abbiamo messa lì. Cambiano i titoli, lo so, è un po' la cosa complicata, però almeno questi si leggono alla Passione di Marco, loro e i loro genitori. Due, ci abbiamo fatto su tutta la Quaresima. E sì, perché sono 14, voi mi capite, leggere il branetto, due paroline, disegniamo, coloriamo, c'era già uno schema, preghiera, e più di 3 o 4 per volta, non potete farle, giusto? Terzo, abbiamo fatto in modo che i ragazzi in quel modo, avendola letta, avendo colorato, ciascuno ha fatto la preghiera insieme, hanno potuto animare in parrocchia una delle vie crucis di Quaresima, la penultima, non quella del Venerdì Santo, quella prima. Ah, non ve lo dico per dire come sei bravo, sono bravo niente, ma per dire la differenza tra una questione fatta a livello di principio e una questione che vediamo lì. Dove la cosa che mi piacque quella volta lì, ecco perché ve ne parlo, è che noi non abbiamo fatto una via crucis che poi ci siamo fatta tra di noi, ma che abbiamo fatto una via crucis che poi quei ragazzi hanno fatto con tutta la comunità. E così se è entrato uno quella sera, voi pensate che quella sera in cui i bambini hanno animato la via crucis della comunità c'erano a casa molti genitori e nonni? Dove sono venuti quella sera i genitori e i nonni, anche senza dirglielo? in chiesa ovviamente, no? Perché c'era il loro figlio che leggeva, faceva il verso, faceva il disegno. Sono venuti, senza bisogno di precettare nessuno, c'era tutti. Se è venuto anche uno zio, di quelli che, no? Quelli che ti chiedono la foto, come mai la chiedete, appunto, quella sera ha capito che c'è una chiesa che prega, che c'è una scrittura, che ci sono delle cose. Allora se dovessi dire, noi non so se possiamo lavorare con i soggetti come ci state dicendo, magari sì, ma ci vorrà del tempo. Non so se adesso possiamo imbarcarci in un itinerario squisitamente catecumenale, ma possiamo tentare qualcosa, altri forse vi suggerirebbero altro, io concludendo vi suggerisco questo. Provate a chiedervi quanto i vostri incontri da lezione di catechismo sono diventati incontri di catechesi, da incontri di catechesi limitata ancora al gruppo, ahimè, e ogni tanto amplificata fuori, sono diventati esperienza con la comunità e per la comunità. Poi al limite nel dibattito ne possiamo parlare. Grazie.
Ringraziamo davvero Monsignor Paolo Sartore e ora invitiamo intanto al tavolo Don Michele Roselli, se vieni qui per proseguire poi nei lavori, e nel frattempo, io mi sposto dall'altra parte, e nel frattempo possiamo dare quanto tempo? Siamo un po' in ritardo, 10 minuti. Abbiamo tempo per 2 o 3 domande al relatore, ovviamente il tempo è tiranno questa sera. E vi raccomando questo, avremo modo negli incontri distrettuali di dialogare, di confrontarci, quindi non è questo lo spazio questa sera. Certamente però possiamo reagire alla relazione, chiedendo chiarimenti lì dove magari ci sono stati punti trattati velocemente o non ben compresi, o rilanciando con delle provocazioni. Ovviamente è inutile dirlo, tutti apprezziamo la brevità. E ci sarà con noi Gerardo, alzate la mano, lui verrà. Brevissime le domande, altrimenti vi interrompo.
Qual è il rapporto tra la catechesi e l'oratorio? Perché noi riteniamo, io sono un salesiano, che l'oratorio è la catechesi parrocchiale. Tutta l'attività dell'oratorio dovrebbe essere l'esperienza di catechesi, di comunità, di inserimento nella vita cristiana. Ecco, mi pare che nel suo intervento questo aspetto forse non è stato toccato.
Credo da questo punto di vista che effettivamente abbiamo un vantaggio. Io vengo da una diocesi che è quella di Milano, dove la tradizione oratoriana è importante, voi avete tutta la tradizione salesiana e non solo, e questo è una cosa importante, perché a me quando capita da altre parti d'Italia, non dico di dire esattamente queste cose, ma di toccare questi temi, spesso dicono, ma voi avete l'oratorio. E poi è vero che noi diciamo, perché è giusto, perché conosco la riflessione dei preti giovani della mia diocesi e delle persone impegnate che dicono ma ci sono tante difficoltà, c'è bisogno di rilanciare, c'è un nuovo volto, c'è crisi, è vero, però noi non ci rendiamo conto di che cosa c'è da altre parti, dove uno ha 2 aulette e poi finita lì, hai voglia di dire, fai l'esperienza di chiesa e cose che ho detto io. Sono con lei, per dirla proprio velocemente perché il tempo è tiranno, direi così che l'oratorio è luogo di incontro, è luogo di crescita dei ragazzi nella fede, l'incontro con le famiglie, quindi tutto quello che lì si può fare entra secondo me nell'impianto di iniziazione, poi certamente va specificato alcune attenzioni, alcuni momenti e va garantito che ci sia all'interno di un percorso di questo tipo anche una catechesi che fa la sua funzione, che è quella di scuola della fede, intesa in senso alto. Detto questo, penso che ci ritroviamo. In concreto, credo che nelle nostre realtà ambrosiane, torinesi, l'oratorio possa essere, se non lo strumento, però praticamente quasi, perché ci sia una catechesi per esperienza, per fatti, ci sia un cammino graduale di introduzione alla fede, un catecumenato reale.
Alzate la mano, fatevi vedere bene, se c'è qualcuno che vuole intervenire ancora. Ecco. Dite magari, beh, Don Roberto non ha bisogno, ma magari vi presentate.
Don Roberto, vicario qui della città. Due domande. Uno, il tema del primo annuncio. Nel senso che anche se stiamo parlando di catechesi, dell'iniziazione cristiana che di per sé, almeno dal punto di vista teorico, verrebbe dopo, no? Quindi il primo annuncio qualcosa è già accaduto. In realtà mi sembra poi nell'esperienza concreta che un primo annuncio inteso come un momento in cui è destato un interesse.
Mi scusi, non la sento
un momento in cui è destato un interesse. No, io da qui mi sento fortissimo, okay. Allora... probabilmente gli altoparlanti sono orientati così. Io sento sempre l'esigenza di questo primo annuncio che deve come esserci, mi verrebbe da dire sempre, no, qualcosa che raggiunga chiunque, anche chi è lontanissimo dal pensare alla fede cristiana. Quindi il tema del primo annuncio. E la seconda questione è... sento dire, ad esempio, parlando della nuova evangelizzazione, sentivo dire, ad esempio, in una relazione di Fisichella, che abbiamo parlato in tutti questi anni tantissimo di esperienza, abbiamo dimenticato i contenuti.
Certo.
Ecco, mi sembrava di cogliere un po' di, o meno, come mettere insieme queste suggestioni.
Per quanto riguarda il primo annuncio, direi che di un momento in cui si desta l'interesse, aggiungerei, di un momento in cui si offre la possibilità di incrociare la fraternità cristiana, di un momento in cui si dà la possibilità di essere iniziati all'ascolto della parola, alla bellezza del Vangelo, tipicamente poi nell'ottica del kerygma, di un momento nel quale, nelle maniere da vedere, si dà la possibilità di sintonizzarsi con la morte e la risurrezione di Gesù, il passaggio dalla morte alla vita, c'è bisogno all'inizio come fase propria, ma, mi ritrovo, di tanto in tanto nei vari inizi che ci possono essere. Allora, parlando io di ragazzi dai 7 anni in poi, del completamento dell'iniziazione, in concreto immagino 2 cose. Che nella fase 0-6 anni si faccia, soprattutto dai 3 anni in poi, quello che prevede il catechismo dei bambini, la cui seconda parte si intitola Il primo annuncio di Dio ai bambini, ed è stupenda, con quelle 23 pagine bibliche, eccetera. Per quanto riguarda poi dai 7 anni in poi, siccome non so quanto c'è di 0-6, in ogni caso comunque c'è bisogno di immaginare il primo anno, la prima fase, qui sì, l'itinerario catecumenale ci aiuta molto, in questo modo. Poi però, se è questo a cui voleva alludere, mi ritrovo col fatto che se io adesso per un istante esulo un pochino dall'iniziazione dei bambini e dei ragazzi e guardo già i loro genitori, guardo quello che uno poi fa da preadolescente, da adolescente, da giovane, anche da anziano, in vista della domanda di un sacramento, i fidanzati e così via, ci può essere un'occasione di primo... certo ci deve essere. Una frase di Documenti Cei dice: il primo annuncio deve innervare ogni azione pastorale. Quindi a questo punto non è più una fase cronologica. Per quanto riguarda la sfida che lei mi pone sulla questione dei contenuti, certamente nel mio discorso tra le tante lacune c'era un punto nell'altro schema, poi a Michele ha mandato questo, perché se no altro che 3 esempi alla fine diventavano 7. Dove riprendevo una affermazione molto importante del documento di base, che è quella famosissima della fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo. Da questo punto di vista credo che noi abbiamo, se vuole, 2 elementi da tenere presenti, che sono quello che io ho detto come espediente metodologico delle esperienze di vita. o anche quello che dice, per esempio, nell'ottica di una traduzione della fedeltà all'uomo, il convegno di Verona, quando individua degli ambiti nei quali riuscire, no, a interagire e proporre l'annuncio. Ma certamente fedeltà a Dio, come l'ha specificato, si intende la scrittura e la tradizione in maniera molto concreta. Ora, da questo punto di vista, quello che io dicevo un po' velocemente nella risposta al sacerdote che mi ha parlato prima dell'oratorio, quando ho detto tutto l'oratorio entra in questo progetto, a condizione che ci sia comunque una catechesi che è scuola della fede, intendeva dire questa cosa qui. Mi rendo conto che l'ho detto un po' velocemente. Cioè, io credo ancora in una catechesi che possa essere scuola della fede, credo ancora che abbia senso il dibattito che i catecheti presenti ricordano di alcuni decenni fa sull'istanza veritativa, credo che non sia contrario all'affermazione di un'opportunità, di un itinerario, di una dimensione catecumenale e di un'attenzione all'esperienza. Poi può darsi che nell'esempio che ho fatto io o nell'uso un po' veloce che ho fatto del termine esperienza, effettivamente Monsignor Fisichella, qualcun altro potrebbe giustamente ravvisare anche un aspetto un pochino problematico e enfatico. Le assicuro che non è questo. Quando io immagino un'esperienza, e quindi uso una parola in più, un minuto in più, un'esperienza di fede, una catechesi fatta di esperienze, immagino le esperienze anzitutto della comunità cristiana. Poi certo, qualche volta dovremo inventarla noi un'attività, dovremo inventare un'esperienza, un'occasione, un ritiro, ma mi piacerebbe che il 70-80% delle volte fosse la partecipazione a un momento di vita della comunità. E per quello che ne so io, il momento princeps della vita della comunità è l'Eucaristia, e quando siamo all'Eucaristia la questione contenuti, metodo, grazie a Dio, il rito me la presenta in una maniera chiarissima, ineffabile. Siamo alla radice della fede. Esiste un'Eucaristia senza l'ascolto della parola, senza il Vangelo? Esiste una ritualità della Chiesa senza che si possa dire, come ci insegna chi coltiva queste cose, l'ex credendi, l'ex orandi, come si prega così si crede, quindi l'aspetto dottrinale? Esiste un'Eucaristia senza contenuto? Non può esistere, evidentemente. E d'altra parte, esiste un'Eucaristia solo con un contenuto, senza un rito, senza una forma, senza una modalità di introduzione? Ecco, mi scusi se ho usato il princeps analogato anche quello dell'Eucaristia, ovviamente non tutte le esperienze possono essere così, già la Via Crucis, qui alludevo prima, è di un livello diverso, però intendo occasioni di questo tipo. Per dirlo con una battuta, io sono di quelli che in questi anni, quando gli è capitato, si è anche dato un po' da fare in questi nuovi cammini, in particolare nei cammini di impostazione catecumenale. Sono di quelli che quando ha dovuto formare catechisti, in particolare della sua diocesi, ha cercato di dire dobbiamo rinnovare, dobbiamo cambiare. Detto questo, ho sempre cercato anche di ricordarmi che, come dice qualcuno, al cuore del catecumenato, tra le altre cose, c'è anche l'attenzione ai pilastri fondamentali della fede, quelli che poi sono stati le parti fondamentali dei catechismi fino ad oggi, e cioè, per dirla in maniera molto concreta, al fatto che anche un catechista deve formarsi sui pilastri di fondo, perché è come quando si va in montagna. Se devo essere agile e riuscire a intuire il passo successivo, però devo essere stabile su alcune cose. Posso lasciare un appiglio, poi ne cerco un altro, poi allora sì che muovo anche il piede, muovo quell'altro. Se muoviamo tutto insieme, si cade. Quindi è molto interessante questa questione, e credo che sia interessante vedere come siamo in un'epoca storica in questi anni in cui fedeltà a Dio, fedeltà all'uomo, esperienza viva, liturgia, carità, scrittura, dottrina della fede, possono forse trovare anche una collocazione più armonica rispetto a qualche anno fa. Questo è il mio parere personale.
Ci scusiamo con l'Assemblea se non vi diamo ancora spazio, ma avremo tempo e i luoghi per farlo in maniera adeguata, ma anche per rispettare un po' il duro lavoro che abbiamo fatto questa sera, concludiamo. E concludiamo dando la parola a Don Michele, e nel frattempo invitiamo i vicari generali e i vicari episcopali, scusate, e i coordinatori dei gruppi dei distretti di venire al tavolo, magari alla fine, sì, alla fine della serata, magari si portano già un po' qui davanti, e Don Michele ora ci presenterà le tappe del lavoro successivo. Intanto coloro che abbiamo chiamato magari cominciano ad avvicinarsi.
Buonasera, anzi quasi buonanotte anche da parte mia, sarò brevissimo. Una comunicazione sul modo in cui continueremo la riflessione. Come sappiamo bene, l'Assemblea diocesana prevede ancora due momenti. Venerdì prossimo, qui nella Sala Congressi del Santo Volto, dalle 19 alle 22, ed un altro prima, nei distretti, nelle serate di lunedì o martedì, con orari e luoghi che sono ben indicati nelle locandine che sono arrivate nelle vostre comunità e che potete comunque ritrovare sul sito diocesano, per cui non mi dilungo su questo. Che cosa faremo, che cosa cercheremo di vivere nelle assemblee, nelle riunioni distrettuali, lunedì e martedì? Lì, coordinati dai vicari episcopali territoriali e da un gruppo di coordinatori, proseguiremo la riflessione che abbiamo appunto cominciato questa sera. L'idea è quella di favorire un momento di confronto e di scambio, anche a partire dalla propria esperienza, dalla propria prassi pastorale, da ciò che viviamo nelle nostre comunità, dicevo, un momento di confronto e di scambio intorno ad alcuni elementi che possono favorire il rinnovamento dei processi dell'iniziazione cristiana nell'orizzonte che Don Paolo Sartor ci ha indicato questa sera. I temi del confronto, cioè di che cosa andremo a parlare lunedì e martedì o martedì, saranno da domani online sul sito, in modo tale che avete un pochino di tempo, per chi lo desidera, per andare a vedere di che cosa si parlerà e per prepararsi un pochino a quell'appuntamento. Chi non avesse facilità di accedere al sito, per chi non avesse facilità di accedere al sito, è previsto un tempo opportuno nelle serate di lunedì e martedì nelle varie sedi per orientarsi nella scelta e provare a fare un momento di lavoro di gruppo che sia corrispondente al proprio gusto, alla propria esperienza, a ciò che ognuno sente di poter dire. Venerdì prossimo il frutto del lavoro che raccoglieremo nei distretti verrà riproposto qui in assemblea plenaria e ce lo riproporrà Monsignor Walter Ruspi, a cui abbiamo chiesto di leggere ciò che emergerà in quelle serate e di aiutarci a farcene una presentazione criticamente costruttiva. Vi ringrazio per l'ascolto,